Buonasera a tutti, benvenuti. Un saluto particolare al Presidente Fugatti, ai rappresentanti della provincia, ai rappresentanti di RFI e i sindaci che sono della Vallagarina che sono stati invitati e al Presidente della Comunità di Valle. Partiamo con l'appello dei consiglieri comunali. Prego, segretario.
Buonasera, Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola. Bettinazzi Nicola è assente. Bortot Mario.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera a tutti.
Cazzanelli Paolo.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo. Assente. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cozzali Micol. Assente. Di Spirito Giuseppe.
Presente, buonasera.
Viva Leonardo, assente giustificato. Faid Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gai Fasbianca. Galli Gabriele, assente giustificato. Corici Omar. Assente. Luzzi Cristina.
Presente.
Miniucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente, buonasera.
Mullici Fation.
Presente, buonasera.
Ploteger Carlo. Pomaroli Riccardo, assente giustificato. Pozzer Ruggero. Previdi Mauro.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente, buonasera.
Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Allora, siamo a 24 presenze, possiamo dare inizio a questa seduta importante del Consiglio Comunale. Passo la parola alla Sindaca Reggente. Prego.
Grazie Presidente, io saluto tutti quanti presenti, saluto naturalmente il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, tutti i tecnici della Provincia, i tecnici di RFI, i tecnici collegati in streaming da remoto e naturalmente la presenza anche di tutti i sindaci e del Presidente della Comunità di Valle, Stefano Bisoffi. Questo è un primo momento molto importante perché riguarda la presentazione di un'infrastruttura che naturalmente è significativa e che ha la necessità di essere presentata. Ci sono stati nel recente passato alcuni momenti in cui non siamo riusciti a concordare la presenza dei tecnici e la necessità di costruire un momento di partecipazione come il seguente, però questo momento come vedete è arrivato e oggi è giusto e importante che ci sia questa prima presentazione e quindi era altrettanto importante che la progettualità venisse naturalmente condivisa non solo con la comunità roveretana ma naturalmente con tutto l'asse che riguarda la Vallagarina. Ecco, io mi fermo qui per il momento e lascio la parola alla Presidente, ma adesso interverranno naturalmente il Presidente Fugatti e poi la presentazione dell'infrastruttura di cui stiamo parlando. Grazie e buon proseguimento a tutti.
Grazie Sindaca, nel frattempo è entrata l'assessora Cozzali Micol, quindi siamo in 25. Darei la parola subito al Presidente Fugatti. Prego Presidente.
Grazie, buonasera, saluto la Presidente del Consiglio, la ringrazio per l'invito, Sindaco Reggente Robol, saluto tutti i sindaci, il Presidente della Comunità e i consiglieri comunali presenti, saluto anche i cittadini presenti. E oggi noi siamo qui con i vertici ai massimi livelli, questo va detto, di Rete Ferroviaria Italiana, con l'ingegner Strisciuglio, che è l'amministratore delegato e direttore generale di RFI, con l'ingegner Giuseppe Romeo, che è il direttore degli investimenti area nord-est di RFI, con la dottoressa Cicchetti, responsabile di infrastrutture RFI, con Damiano Beschin, responsabile del progetto Brennero di RFI, e in collegata e saluto anche l'ingegner Firmi, che è la commissaria dell'opera che si sta svolgendo sulla parte di Trento, i tecnici provinciali. Al tavolo qui abbiamo l'ingegner Monaco e il dottor Andreatta. È collegato anche l'ingegner De Col.
Saluti, buonasera a tutti.
Il direttore generale della provincia autonoma di Trento. Questa sera siamo qui, come ha detto il sindaco, per presentare una prima ipotesi progettuale alla comunità di Rovereto e anche ai sindaci del territorio, e arriviamo anche rispetto, diciamolo, anche un po' tardi rispetto a quelle che erano le aspettative, ma non perché non si è voluto condividere con il territorio, e siamo qui per questo, questo progetto, ma perché abbiamo voluto, insieme a RFI e ai tecnici provinciali, io l'ho fatto all'inizio ancora quando era presente il sindaco Valduga, avevamo avuto incontri con i vertici di RFI per vedere le prime ipotesi, e poi l'abbiamo fatto con la sindaca Robol, che le ringrazio per la gestione che abbiamo avuto in queste settimane di questo percorso, perché è chiaro, poi quando una seduta si sposta, è sempre l'amministrazione comunale che in qualche modo deve gestire questo percorso, però se la seduta è stata spostata è perché abbiamo voluto migliorare il lavoro che poi vi presenteremo, che è un lavoro ancora migliorabile, che è un progetto che è aperto, definiamolo così, che è un lavoro ancora migliorabile, ma che crediamo, con le interlocuzioni che abbiamo avuto nelle settimane, nei mesi scorsi, di poterlo oggi presentare in una ipotesi, in una prima ipotesi progettuale. La ratio qual è? La ratio è che noi abbiamo un progetto, che è quello del tunnel del Brennero, che va avanti di suo, nel senso che è un progetto europeo che sta procedendo, la volontà del tunnel del Brennero è quello di spostare le merci dalla strada alla rotaia. La rotaia è quella esistente, oppure, se riusciamo a trovare canali di condivisione, sono le progettualità che su Trento si stanno facendo, con tutte le difficoltà che oggettivamente ci sono, perché si tratta di progetti, quindi non di progetti importanti, quindi non è sempre facile, che si stanno facendo in Alto Adige, perché in Alto Adige il tunnel del Brennero sta procedendo con una certa velocità, e si faranno anche poi a sud di Rovereto. Il tunnel del Brennero è in qualche modo una realtà. Noi dobbiamo cercare, da amministratori dei nostri territori, di capire se riusciamo a migliorare sul nostro territorio l'avvento di questa progettualità. E quindi il tema dello spostamento delle merci dalla linea attuale ad un nuovo percorso va in questa direzione, nello spostare le merci dalla linea attuale, così come poi l'ipotesi dell'interramento della linea storica. E diciamo subito, perché poi su queste cose poi è facile porsi delle domande, come è giusto che sia, che ad oggi su questo progetto non c'è un euro di finanziamento, questo sia chiaro a tutti. E quindi qualcuno dice: questo è un bene, perché così magari non si va avanti; qualcuno dice: è un male, se lo volessimo fare. Di vero c'è una cosa reale, che se si trova una condivisione dei territori, e in questo caso amministrazione comunale, comuni limitrofi, e territori dell'amministrazione comunale, provincia, da parte di RFI è in qualche modo una conseguenza, quella di reperire le risorse. A Trento è stato così, a Trento è stato così. Se non c'è un accordo con i territori, come può essere, RFI le risorse in qualche modo le andrà a mettere dove il territorio non ha trovato l'accordo, perché sarà così, sta un po' nelle cose. Ciò non vuol dire che noi dobbiamo farlo per forza, sia chiaro. Noi siamo qui a spiegare alla comunità di Rovereto che questo è un percorso ipotizzabile di fronte al tunnel del Brennero che andrà avanti comunque, e quindi quel percorso che vuole rafforzare la ferrovia come canale di trasmissione delle merci pesanti in qualche modo andrà avanti. Starà a noi, in qualche modo, riuscire a trovare o meno un percorso che riesca a inserirsi dentro quella costruzione che è il tunnel del Brennero. Se non lo faremo noi, lo farà sicuramente qualcun altro. Questo ce lo diciamo perché, diciamo, il territorio lungo da Rovereto in giù, a nord di Trento, è già stato fatto. Da Rovereto in giù il territorio è lungo e sicuramente, se qualcuno si metterà d'accordo sul progetto, RFI, diciamo, troverà il modo di canalizzare le proprie risorse su quei canali. Noi non siamo obbligati di nulla, però è chiaro che abbiamo una responsabilità istituzionale, un interesse pubblico di venire a dire a Rovereto come stanno le cose, e poi sarà Rovereto e i territori limitrofi a scegliere se accettare o meno questo percorso. Grazie.
Grazie Presidente. Intanto è entrato anche il consigliere Bettinazzi. Allora, chiedo a lei Presidente a chi devo dare la parola come...
Facciamo un cappello con il dottor Andreatta, che è il nostro dirigente generale di queste grandi opere della provincia autonoma di Trento.
Prego, dottor Andreatta.
Grazie, buonasera a tutti. A me un po' il compito di fare da ponte tra l'introduzione di sindaco e presidente e l'intervento tecnico, descrivendo il contesto nel quale le istituzioni, provincia e comune di Rovereto, in questo caso si muoveranno e secondo quali prerogative. Beh, intanto va detto che l'opera, il progetto del potenziamento, insomma, della linea Fortezza Verona è inserito in un allegato, il famoso allegato 4 del decreto legge 77. Il decreto legge 77 era volto a semplificare il quadro approvativo e realizzativo di opere di particolare complessità, e tra le opere di particolare complessità ha inserito tutta la parte di adduzione al tunnel, e quindi tra Verona e Brennero. Questo potenziamento ferroviario, questa specializzazione ferroviaria delle merci, peraltro compare dal 2008 anche nello strumentazione urbanistica della provincia di Trento, nel massimo strumento pianificatorio della provincia di Trento, il PUP, piano urbanistico provinciale, che nella relazione illustrativa lo descrive e che addirittura rimanda ad un aggiornamento, un mero aggiornamento della cartografia in relazione alla soluzione progettuale individuata. Quindi l'opera non ha bisogno di adeguamenti del principale strumento urbanistico provinciale, del PUP, né ha bisogno di approvazioni degli strumenti subordinati al PUP come i PRG comunali. Questa è un'opera che, per il combinato disposto del PUP e del decreto legge 77, beneficia di una procedura particolarmente agile, che è volta, su un'opera di carattere evidentemente sovraprovinciale, che è volta a definire le modalità con cui un'opera sovraprovinciale si inserisce dentro un contesto che ha competenze sì di natura primaria in materia urbanistica, in materia e in altre materie, ma che sulle opere sovraprovinciali gli compete, diciamo, come massima prerogativa quella di arrivare all'intesa, sia che si trattasse di opere viabili, sia che si tratti, come in questo caso, di opere ferroviarie. La provincia e gli enti territoriali che la costituiscono arrivano all'intesa che non rappresenta mai un veto, secondo quanto ha chiarito oramai la Corte Costituzionale, ma nell'ambito della leale collaborazione rappresenta lo strumento per conciliare le esigenze sovraprovinciali con quelle provinciali. E quindi nel combinato disposto di questo quadro, quella che si avvia ora sarà una fase estremamente importante, perché dal dibattito pubblico sino all'intesa, e l'intesa come avverrà? L'intesa avverrà nella modalità già avvenuta per la circonvallazione di Trento, avverrà attraverso l'assunzione da parte della giunta provinciale di una deliberazione che farà proprie le osservazioni degli enti dei settori di competenza, quindi dei propri servizi, sentiti, dice la norma, i comuni interessati, acquisisce il parere della commissione consiliare competente e poi, dentro un processo estremamente agevolato dal punto di vista della tempistica, va ad esprimere la posizione del territorio dentro la conferenza dei servizi. Quel momento rappresenta, secondo la norma e secondo la legge 15, il momento dell'intesa. Quindi la valorizzazione, l'estrema importanza di tutti i passaggi, dal dibattito alle posizioni dei servizi, alle posizioni dei comuni rispetto al PFTE, quindi al progetto di fattibilità tecnico-economica, tutto questo sarà il necessario e sufficiente supporto che la provincia e gli enti territoriali porteranno dentro la conferenza di servizi. Dalla conferenza di servizi scaturisce l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, di esproprio ove necessario, e quindi la fattibilità dell'opera dal punto di vista tecnico, poi hanno ben chiarito il Presidente il profilo finanziario. Però ecco, tutti i passaggi da oggi in poi sono estremamente rilevanti, perché non ci sono altri passaggi diciamo urbanistico pianificatori. Queste sono le prerogative di fronte all'opera sovraprovinciale: intesa, dovere dell'intesa, leale collaborazione, partecipazione dentro la procedura semplificata prevista dal decreto legge 77 e dalla nostra disciplina urbanistica di aggiornamento del PUP, che viene solo aggiornato, ma ripeto, dal 2008 la relazione illustrativa del PUP, quindi lo strumento provinciale, contiene la previsione del potenziamento del corridoio. Ecco, questo è il quadro.
Grazie ingegnere. Andreatta e ingegner Trisciuglio, a lei, amministratore delegato di RFI, prego.
Ecco. Grazie alle istituzioni per l'invito. Come diceva il presidente Fugatti, siamo con una delegazione di RFI, ci sono anche i colleghi di Talfea, che è la società di ingegneria che è responsabile delle attività di progettazione condotte finora. L'obiettivo di oggi, per noi l'obiettivo di oggi è quello di, la volontà più che altro è quello di far conoscere alla comunità lo stato di avanzamento di questo importante progetto riguardo alla circonvallazione di Rovereto, ed è chiaro che è molto prezioso per noi farlo insieme alle istituzioni locali, rappresentando quello che è lo stato di avanzamento appunto delle attività su questo progetto e soprattutto cercando di illustrare non solo quanto fatto finora, ma in che contesto è stato fatto questo approfondimento tecnico e soprattutto quali sono i passi successivi, ampiamente descritti comunque molto bene dal dottor Andreatta. In primis preme sottolineare che stiamo parlando ovviamente di un elemento, di un progetto che fa parte di un progetto di investimento ancora più ampio, come diceva il Presidente, stiamo parlando del quadruplicamento che dal Brennero arriva fino a Verona e che fa parte ovviamente di un progetto europeo che è il corridoio scandinavo-mediterraneo, ovviamente uno degli assi della rete TEN-T individuati dall'Europa. Progetto cruciale, intervento cruciale all'interno di questo progetto è il tunnel del Brennero, che ha un orizzonte di realizzazione 2032, ed è chiaro che insieme al tunnel del Brennero ci sono una serie di interventi ovviamente da fare per realizzare un complesso, un sistema di infrastrutture che sia coerente con evidentemente i livelli di traffico che si genereranno con queste importanti opere. È chiaro che è doveroso affrontare un progetto del genere partendo da un documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo appunto la normativa esistente, che consiste in un'analisi approfondita di quelle che sono le soluzioni tecniche con cui si può realizzare l'opera, ed è quindi un primo passo concreto che, come si diceva, ovviamente apre alla fase di dibattito pubblico e successivo sviluppo delle attività progettuali, fase in cui ovviamente si vanno a recepire, come si diceva poc'anzi, ovviamente quelle che possono essere prescrizioni ovviamente a cura dei territori, delle amministrazioni e delle autorità competenti. È importante, preme sottolineare, poi lascio la parola all'ingegnere Romeo e all'ingegnere Beschini per entrare nel vivo della rappresentazione, che lo studio è stato condotto, e quindi questo studio di fattibilità è stato condotto tenendo conto del possibile sviluppo e l'auspicato sviluppo di altre infrastrutture nel territorio. È quindi evidente che il livello di complessità è cresciuto, e da qui sono nati gli approfondimenti svolti su stimolo della provincia negli ultimi mesi, che hanno portato ad un livello di ottimizzazione di soluzioni che già oggi presentiamo e che ovviamente rappresentano, come dicevo prima, un primo passo. Altro aspetto, è chiaro che da qui, diciamo, con questo studio si apre appunto la fase di dibattito pubblico, siamo pronti per aprirla nei prossimi mesi, ed è la fase, come si diceva prima, in cui si andrà a discutere tecnicamente di queste soluzioni. Lascio la parola all'ingegner Romeo e all'ingegner Beschin per entrare nel vivo con qualche scheda dello studio, dei primi esiti dello studio condotto finora. Ovviamente siamo poi disponibili insieme ai colleghi per ulteriori osservazioni.
Grazie ingegner Strisciuglio. Ingegner Romeo, eccolo là. Ah, prego.
Ok, grazie Presidente, un saluto anche da parte mia alle istituzioni presenti, ai sindaci e ai consiglieri comunali della città di Rovereto. Quello che compiamo stasera è un primo passo, di un percorso di partecipazione, di ascolto che attiviamo da questo momento per poter cogliere tutte le opportunità di miglioramento di queste soluzioni progettuali che stiamo per illustrarvi. Partiamo da quelle che erano le prime ipotesi progettuali che riguardavano la circonvallazione di Rovereto, cioè la Galleria Zugna, che nel 2015 era stata presentata a livello progettuale nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio per lo Sviluppo del Corridoio del Brennero della provincia di Trento, erano state presentate delle criticità che sono state il motore per produrre delle possibili alternative a quel progetto. E sulla base di questi ragionamenti quindi si sono impostate diverse soluzioni, quelle che sono state analizzate nell'ambito del documento di fattibilità delle alternative progettuali, e che ha portato poi anche allo sviluppo di un'analisi multicriteria per individuare quali tra queste fosse la soluzione migliore, e che ha iniziato anche a dare dei segnali concreti di riscontro a quelle che sono state le istanze che nel frattempo abbiamo recepito da parte del territorio, che, come citava l'ingegner Strisciuglio poc'anzi, riguardano anche la compatibilizzazione di questo intervento con la possibilità di ulteriori sviluppi infrastrutturali che riguardano Rovereto e il collegamento di Rovereto anche con il lago di Garda. La fase che apriamo, come dicevo, è una fase di ascolto che poi culminerà con la formalizzazione dell'avvio del dibattito pubblico, come ha correttamente inquadrato il dottor Andreatta nella sua introduzione, anche quello è un passo del percorso di approvazione del progetto che la norma ci consente di avviare anche in pendenza di quello che è il finanziamento dell'opera. Quindi noi da questo momento in avanti avvieremo tutte quelle che sono le attività che è possibile fare proprio per la natura strategica di questo intervento, anche in pendenza del finanziamento. Quindi nei prossimi mesi avvieremo formalmente il dibattito pubblico, che avrà una durata e uno sviluppo di circa 6 mesi. Sulla base delle risultanze del dibattito pubblico si aprirà poi una fase di aggiornamento e di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, su cui successivamente sarà avviato l'iter autorizzativo con la convocazione della conferenza di servizi, la valutazione di impatto ambientale, gli approfondimenti di tipo archeologico, per arrivare poi alla conclusione, alla determinazione motivata di chiusura e con l'intesa a livello locale con la provincia autonoma, significherà poi apporre i vincoli preordinati all'esproprio e tutto quello che è l'assetto urbanistico che accompagna poi lo sviluppo dell'opera. Questo è un percorso che ci vedrà impegnati almeno per i prossimi 2 anni, no? Questa è la durata stimata di un percorso di questo tipo. A questo punto io lascio la parola all'ingegner Beschin, che illustrerà nel merito le soluzioni progettuali. Grazie.
Grazie ingegnere, nel frattempo è entrato anche il consigliere Chiesa. E prego ingegner Beschini, che è là.
Grazie. Mi sentite? Sì. Se cortesemente possiamo mettere a video la presentazione. Eccoci. Bene, allora permettetemi di andare un pochino veloce, in particolare sulle slide introduttive, perché di fatto danno una veste grafica a quello che è già stato detto da chi mi ha preceduto. Passiamo pure oltre. Ecco, diciamo che comunque la veste grafica serve a dare un inquadramento a quello che stiamo, che vedremo dopo, e quindi la circonvallazione di Rovereto nell'ambito del più ampio corridoio del Brennero e più ampio ancora il corridoio scandinavo-mediterraneo. La circonvallazione di Rovereto si inserisce per la parte italiana in quello che è il quadruplicamento, quindi circa 180 km di nuova linea che dovremo andare a realizzare da Verona a Fortezza. È un intervento che si suddivide per forza di cose in lotti funzionali, sono 7, 2 dei quali già in avanzato stato di sviluppo, in particolare per la Fortezza Ponte Gardena siamo in fase realizzativa, e per la circonvallazione di Rovereto di Trento stiamo completando le attività di cantierizzazione, a breve partiremo con le attività realizzative vere e proprie. La circonvallazione di Rovereto quindi si inserisce in questo contesto e è a un livello, diciamo, un pochino meno avanzato, proprio perché siamo in una fase di condivisione con il territorio di quelle che sono le soluzioni che andremo a vedere dopo. Facendo uno zoom ancora un po' più nel dettaglio, quindi andiamo avanti con la presentazione, ecco qui vediamo quella che è sostanzialmente l'impegno di Rete Ferroviaria Italiana proprio nell'ambito della provincia autonoma di Trento, ma vediamo anche un'informazione che ci interessa poi per lo sviluppo in particolare di Rovereto, perché cominciamo a vedere quelli che sono anche i vincoli che abbiamo cercato di tenere in considerazione nello sviluppo delle varie soluzioni progettuali. In particolare vedete che Rovereto è interessata da quello che è poi il progetto del collegamento con il lago di Garda, quindi la Rovereto Riva. La provincia autonoma di Trento, vedete, ha un interessamento abbastanza importante, perché siamo sostanzialmente, abbiamo interventi che riguardano un po' suddivisi su tutto il territorio, quindi a partire da nord stiamo lavorando sul potenziamento dello scalo di Roncafort, poi come dicevamo prima la circonvallazione di Trento, stiamo lavorando su quella che è l'ammodernamento della stazione di Trento Piazza Dante, stiamo lavorando anche su quello che è l'elettrificazione della linea della Val Sugana, stiamo lavorando a livello tecnologico per ammodernare anche la linea storica, quindi la linea esistente. Io andrei oltre. Bene, qui entriamo un po' più nel vivo. L'abbiamo già detto con gli interventi precedenti. Partiamo da quello che è il documento che abbiamo sviluppato, quindi il cosiddetto DOCFAP, documento di fattibilità delle alternative progettuali, e quindi sostanzialmente è un documento preliminare che analizza quelli che sono i vincoli territoriali per mettere a terra una risposta a delle esigenze trasportistiche. Noi in particolare abbiamo valutato tutte quelle che sono le carte tematiche, le carte di pericolosità a livello territoriale, le preesistenze, le infrastrutture preesistenti a livello territoriale, ma anche, lo dicevo prima, il rapporto con quelli che sono gli altri progetti che andremo a mettere a terra nel futuro. Abbiamo identificato in questo documento 3 alternative che si differenziano in particolare per quella che è il tracciato in sotterranea. Vedete in alto a sinistra l'immagine che rappresenta le 3 alternative, colorate rispettivamente in verde, in blu e in rosso. Tutte e 3 presentano dei tratti comuni che sono sostanzialmente i tratti all'aperto, a nord e a sud. La differenza principale è che siamo andati via via a ridurre quello che è l'addentramento nella montagna. E questo ci ha permesso sostanzialmente di valutare quello che è l'impatto della realizzazione di queste opere, in particolare, per tutto quello che riguarda l'interessamento delle sorgenti e in particolare dell'idrogeologia. Nell'ambito del documento di fattibilità delle alternative progettuali abbiamo svolto quella che è la cosiddetta analisi multicriteria. L'analisi multicriteria va a valutare tutte le alternative studiate da un punto di vista di complessità infrastrutturale, di sostenibilità ambientale, di efficacia trasportistica e di realizzabilità anche a livello economico. E in particolare comunque la soluzione che è risultata, diciamo, vincitrice, passatemi il termine, di questa analisi, che è la soluzione che vedete identificata come soluzione 3, quella, il tratteggio in rosso, presenta un andamento che sostanzialmente a livello di tracciato ripercorre più o meno quello che è il tracciato dell'attuale linea storica, con delle modifiche, delle varianti, ovviamente tutte in sotterranea, per permettere una miglior prestazione in termini trasportistici rispetto alla linea storica attuale. E quindi è per quello che vedete quelle anse che si discostano dal tracciato esistente. Ecco, in questo caso la soluzione, dicevo, è in sotterranea, con un livello di ricoprimento veramente importante che ci permette di definirla come una soluzione che è compatibile con sia l'intervento di collegamento con il lago di Garda, ma anche con l'intervento di interramento futuro della linea storica. Proseguirei oltre. Ecco, diciamo che in particolare nell'ambito dell'analisi delle alternative ci siamo soffermati anche a quello che sono gli impatti con il territorio. Per un'opera che si sviluppa prevalentemente in galleria, gli impatti principali, lo potete ben immaginare, sono quelli che riguardano gli imbocchi, quindi la parte allo scoperto. Tutte e 3 le soluzioni che abbiamo analizzato hanno uno sviluppo abbastanza considerevole, perché parliamo di circa 23 km di estesa di intervento, di cui 16 km sono in galleria, le rimanenti sono all'aperto, e in particolare per quello che è l'imbocco sud abbiamo fatto delle valutazioni molto puntuali. Ecco, quella che vedete a video adesso è, diciamo, la prima delle soluzioni studiate, quindi sostanzialmente la soluzione che di getto del progettista è stata identificata come rispondente alle esigenze trasportistiche. In questo caso però noi abbiamo avuto fortunatamente l'opportunità preliminare di confrontarci nei mesi scorsi, lo dicevamo anche prima, con gli enti territoriali, quindi con comune e provincia. E quindi abbiamo avuto l'opportunità di andare ad analizzare nel dettaglio le criticità, in particolare per quanto riguarda l'occupazione del suolo e l'impatto anche visivo di quella che era la soluzione. Tenete conto che per quanto riguarda l'imbocco sud, la particolarità è che la necessità trasportistica definisce la realizzazione di quello che è un cosiddetto posto di movimento, con una serie di binari che servono per movimentare e gestire la circolazione dei treni. Andiamo pure oltre. Quindi sostanzialmente nel corso del 2023 cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato ulteriormente, focalizzando l'attenzione su questa parte, quindi l'imbocco sud e il posto di movimento, per andare a ridurre al minimo possibile l'ingombro a livello territoriale e anche a livello paesaggistico. Quindi sostanzialmente abbiamo spostato quella che è la linea storica attuale più verso l'autostrada, andando a occupare quella che è comunque un'area ad oggi sostanzialmente interclusa, e per fare spazio a quella che sarà le nuove infrastrutture, quindi sostanzialmente contenerci entro dei limiti accettabili anche di ingombro rispetto all'ingombro già esistente della linea ferroviaria. Abbiamo anche fatto delle ottimizzazioni a livello funzionale, perché abbiamo cercato di sacrificare per quanto possibile quella che era il desiderata a livello trasportistico, proprio per andare incontro a un'ottimizzazione di inserimento a livello territoriale. Il tutto andando a realizzare anche un'opera di scavalco di quella che è la linea storica per permettere l'interconnessione, e quindi andando a creare sostanzialmente gli spazi proprio per realizzare il collegamento. Proseguiamo oltre. Ecco, in sintesi i punti principali che abbiamo analizzato. Sostanzialmente abbiamo proseguito quella che era l'analisi per quanto riguarda l'interferenza con le sorgenti in profondità, partendo dagli studi fatti col progetto preliminare del 2015 e andando ad ottimizzare l'impatto dei tracciati con queste sorgenti. Abbiamo analizzato, per fare degli esempi, anche tutte le interferenze delle opere future con il reticolo idrografico. Abbiamo, lo dicevo prima, analizzato quello che è il consumo del suolo e l'impatto con le infrastrutture preesistenti, in particolare anche con le viabilità, andando a definire quella che è la soluzione definita fattibile, che poi può essere comunque ottimizzata, modificata, rivista, sempre d'intesa con gli enti, in particolare per le interferenze puntuali. Quindi l'esempio delle interferenze viabilistiche, della soluzione delle interferenze viabilistiche è uno su tutti. Proseguirei oltre e abbiamo finito, dando semplicemente una veste grafica a quello che diceva l'ingegner Romeo prima, quindi rappresentando quelli che sono i vari step che ci impegneranno da qua ai prossimi 2 anni, in particolare prevedendo per i primi 6 mesi quello che è il dibattito pubblico, che poi ci permetterà di tenere conto degli esiti di questo iter per sviluppare un progetto di fattibilità economica vero e proprio, quindi avere in mano effettivamente un progetto per poter poi partire con l'iter autorizzativo e quindi conferenza di servizi, valutazione di impatto ambientale e valutazione archeologica preliminare. Bene, io ho finito.
Grazie, ingegner Boschini.
Se posso, anticipo.
Presidente, aspetti che le do il microfono.
Se posso, anticipo magari una domanda. Facciamo vedere anche il percorso dopo, come si interpreta, perché qui ci sono anche i sindaci, fino a nord di Rovereto, quindi la parte dell'interramento, eccetera. Grazie.
Francesco, se mi aiuti con la presentazione, scusate un attimo. Sì, mentre troviamo la slide ve la racconto a voce, poi diamo l'inquadramento grafico. Sostanzialmente partendo dal punto che abbiamo analizzato poco fa, quindi da quello che è il posto di movimento e l'interconnessione con la linea storica a sud, in località Marco, entriamo in galleria. In galleria naturale che avrà un'estensione, lo dicevo prima, di 16 km, per poi ritrovare la luce sostanzialmente in località Murazzi, nella zona in cui c'è il nuovo depuratore. Ecco, in questa zona ci sarà un tratto in affiancamento alla linea storica, che poi si ricollegherà a quello che è l'interconnessione con la circonvallazione di Trento. Quindi sostanzialmente un entra-esci che in località Acquaviva troverà l'arrivo della circonvallazione di Rovereto da sud, il collegamento con la linea storica e la ripartenza con la circonvallazione di Trento. Vediamo se arriva anche la grafica.
La galleria parte da Marco sostanzialmente e arriva ai Murazzi.
scusate, non vedo fino a là perché mi mancano gli occhiali. È la slide di Murazzi. Sì, sì, ecco. Sì, quindi sostanzialmente qui lo vediamo dal punto di vista planimetrico, forse nella slide precedente c'era anche la sezione. Comunque in ogni caso vale quello che dicevo prima, vedete in basso a sinistra c'è l'arrivo di quella che è la galleria naturale dall'interno della montagna, ritroviamo la quota piano campagna, abbiamo il tratto in affiancamento lungo il percorso della linea storica e poi più a nord andiamo a ricongiungerci con quella che è l'interconnessione della circonvallazione di Trento, quindi sostanzialmente poi il quadruplicamento ritorna in galleria. Ecco, questa è la sezione. Sì.
Sì, questa è la parte in affiancamento.
Sì, sì. Vai.
Allora, in questa slide, in quella che abbiamo visto prima, vedevamo la parte in affiancamento al piano, diciamo, il quadruplicamento in prosecuzione con la chiusura di Trento, quindi abbiamo la nuova circonvallazione, i due binari che si affiancano sostanzialmente alla linea storica. Poi arrivano alla statale e entrano in galleria, quindi il tratto allo scoperto ce l'abbiamo soltanto nella zona di Acquaviva fino al depuratore. Dopodiché la nuova circonvallazione, quindi l'infrastruttura, entra in galleria. Quella che vedevamo prima era una sezione proprio di quel tratto lì, del tratto di attraversamento della statale per poi entrare in galleria. Questo invece è diciamo, la sezione in corrispondenza del PM, ma nella configurazione iniziale che poi abbiamo molto ridotto sostanzialmente, sia il numero di binari che anche come posizione, quindi di ingombro, sacrificando anche la linea storica, quindi andando a fare la variante e quindi spostandoci verso l'area interclusa, quindi evitando possibili ampliamenti della sede ferroviaria. Noi attualmente, che non è questa la configurazione, se andate avanti la trovate, ci ampliamo di soli 20 metri rispetto alla linea attuale, quindi abbiamo rispetto proprio alla sede esistente nella zona quella più dell'abitato.
Facciamo vedere il rovereto centro con la sedia tra la esistente e l'interramento della galleria. Capito, poi cosa succederà nelle qualità dell'interramento.
Sì, allora nel tratto centrale della circonvallazione, lo dicevo, saremo in una galleria profonda, adesso arriva anche la grafica, comunque in media siamo a una profondità di circa 70 metri sotto il piano campagna, questo ci permette sia di lavorare in termini di realizzazione dell'opera, sia di esercire poi la futura linea in tutta tranquillità, ecco sì. E permettere quindi anche l'interramento futuro della linea storica, che avverrà ad una quota circa meno 12 metri. In questa slide potete vedere quello che è l'estensione dello studio dell'interramento della linea storica, con anche tutti quelli che sono i vincoli considerati che hanno portato appunto a definire come meno 12 la quota ideale per andare a inserire la nuova linea.
La linea storica verrà interrata tra sostanzialmente lo stadio a nord e l'area della bretella ai fiori, all'area della Valdresca, lì c'è l'interramento della linea storica. Andrei a spiegare meglio su Marco com'è la progettualità per anticipare alcune domande. Quello che ha fatto prima lo spieghiamo meglio rispetto al paese di Marco.
Appena mettono le slide, quel di Marco. Allora, come vi raccontavamo prima, siamo partiti da uno schematico funzionale, ossia una disposizione dei binari che era un ottimo per la funzionalità di queste nuove infrastrutture, poi a valle della messa a terra dell'infrastruttura ci sono state delle ottimizzazioni, quindi degli studi ulteriori per cercare di risolvere le criticità che il territorio nelle prime battute ci aveva evidenziato. Quindi è stata cambiata la distribuzione dei binari, perché prima prevedevano sostanzialmente che la linea esistente fosse al centro di quello che vedete in azzurro, che è il nuovo impianto, questo per aumentare proprio le funzionalità legate sia quindi a possibilità della linea storica che della nuova linea. In questo caso invece è stata asciugata queste possibilità, quindi ridotte, proprio per favorire una nuova configurazione dell'infrastruttura che si inserisse meglio. Quindi sono stati ridotti, come vi ha detto già i miei colleghi, il numero dei binari e lo scavalco che di fatto deve avvenire per forza per motivi funzionali, per evitare proprio interferenze tra la chiusura della nuova infrastruttura su quella esistente, quello che viene detto proprio lo scavalco, perché per evitare dei tagli che inciderebbero poi sulla funzionalità, quindi sulla regolarità del traffico, è stato questo taglio spostato a sud, perché prima era a nord, ed è stata realizzata poi anche una variante della linea storica proprio per ridurre le quote. Quindi quello che noi chiamiamo normalmente lo scavalco è di fatto, l'abbiamo risolto di fatto con un interramento della linea storica, quindi abbassando la linea attuale, e il nuovo binario passa in testa a questa galleria artificiale, che la dovete immaginare in sotterraneo, a quota dell'esistente. Quindi questa è stata una delle prime ottimizzazioni che sono state fatte a livello altimetrico proprio dell'opera, quindi per rimanere con la nuova infrastruttura completamente a quota esistente, quindi per non creare delle elevazioni in altezza. E invece lato del PM, come vi ho raccontato, è stato asciugato. Inoltre abbiamo cercato di occupare lo spazio che c'è tra la linea storica e l'autostrada in quel tratto, quindi facendo una nuova variante della linea storica, stavolta soltanto planimetrica, quindi rimane alla sede attuale, e spostando, quindi piegando sostanzialmente questo posto movimento per andare ad occupare tutto lo spazio che siamo riusciti a recuperare. Dovete immaginare che l'infrastruttura ferroviaria è un'infrastruttura abbastanza rigida dal punto di vista del tracciato, quindi le ottimizzazioni comunque sono difficili da fare in termini di curve, perché i raggi di curvatura poi devono rispondere a tutta una serie di vincoli geometrici e funzionali. E abbiamo fatto anche delle sezioni, abbiamo preparato, Giuliana, se le vuoi... più avanti abbiamo fatto delle sezioni che sono qualitative, ma proprio per farvi un po' intravedere quelle che sono... Ecco, per esempio, quello che noi chiamiamo lo scavalco è esattamente questo, no? Quindi dovete immaginare che c'è la linea storica che viene interrata nella parte iniziale dove sfiocca, quindi lato Serravalle, perché da lì parte il progetto, e sfiocca la nuova coppia di binari, la linea storica viene abbassata proprio per non creare delle strutture che superano di fatto la quota attuale, e quindi troverete la linea storica a basso e la circonvallazione che gli passa sopra. Poi nelle slide successive, che abbiamo sempre preparato, queste sono sezioni qualitative, quindi sempre a livello di DOCFAP, abbiamo fatto delle valutazioni proprio in prossimità del posto movimento, che di fatto è anche un impianto polmone, poi alla fine proprio per regolare l'immissione e quindi la regolarità del traffico passeggeri quando i merci saranno implementati. Anche in questo caso vediamo che ci siamo andati a prendere parte del sedime della linea storica spostandola in sinistra, dove c'è la bretella dell'autostrada, lo svincolo, e l'ampliamento, i binari sono stati portati da 10 che erano inizialmente, sono stati portati a 6, quindi 2 di circolazione e 2 di precedenza per lato. Tutto l'ampliamento della sede ferroviaria avviene comunque nei 30 metri che sono di fatto la fascia di rispetto dell'impianto ferroviario. Questo insomma è anche significativo, quindi siamo rimasti il più possibile dentro quello che è proprio la fascia di rispetto. non so se ce n'era forse un'altra, ma orientativamente questo era giusto per rappresentare, anche se come dicevamo questo è esplorativo.
Sia quello che interessa, mi scuso, interessa.
No, prego.
Ora se spieghiamo esattamente da dove arriviamo, cioè da verso Serravalle a sud, e dove va ad imboccare.
Esattamente.
La galleria.
Allora, superato quindi l'abitato di Marco, c'è un tratto in cui la ferrovia piega, quindi si distacca dalla linea storica, e poi lì c'è l'imbocco della galleria. Quindi da lì in poi, di fatto, la ferrovia poi diventa trasparente, passatemi, rispetto al territorio, perché procede in galleria per 16 chilometri. Sì, se possiamo mettere anche le slide per vedere un po' l'infrastruttura come si sviluppa, perché poi nel tratto di Rovereto, in realtà, perché questa è una domanda anche che ci avevano fatto, come si colloca la nuova infrastruttura, ossia la galleria, nell'abitato di Rovereto. In quel caso noi nell'attraversare Rovereto ci siamo messi in corrispondenza proprio della ferrovia, quindi il sedime della sede. Nuova sede ferroviaria, seppur in galleria naturale, quindi a 70 metri di profondità, procede esattamente in corrispondenza della sede attuale, della ferrovia attuale. Questo è un po' tutto l'inquadramento, se lo vedete, ve lo racconto brevemente. Abbiamo a sinistra lo Stiocco, quindi lato Serravalle, con il PM. Poi pieghiamo, il tratto rosso è quello che vedete sostanzialmente allo scoperto, dopodiché tutto il tratto che vedete più chiaro è tutto sviluppo in galleria, sono 16 km in galleria naturale, per galleria naturale significa galleria profonda che non interferisce con quello che è sopra sostanzialmente. Quindi lì abbiamo due canne separate a 40 metri con un ricoprimento medio di 70 metri e tutto il tratto dell'attraversamento di Rovereto avviene proprio in linea con l'infrastruttura ferroviaria attuale.
Scusi, quindi per spiegare, perché provo a sintetizzare. A Marco, può finire.
A Marco continua la linea esistente e parte l'interramento, parte la galleria, che poi scende. A un certo punto la linea esistente con quella che scende si incrociano, all'altezza della Valdrisca più o meno, continuano insieme, sempre sotto, e fuoriescono all'altezza della linea esistente, fuoriesce all'altezza a nord dello stadio. Poi la galleria invece dei mezzi pesanti continua sotto e continua fino ai Morazzi. Non è facilissimo, però stiamo cercando di spiegarlo a tutti.
Allora, grazie. Adesso abbiamo lo spazio per eventuali domande da parte dei consiglieri. Prego, sindaca.
Inviterei a fare tutte le richieste possibili, perché non è semplicissimo comprendere e quindi questo è il momento anche per entrare nel merito. Perché altrimenti si perde anche l'occasione, quindi siccome vedo che tutto un guardare, ma chiedete, nel senso che sono qui apposta ai tecnici di RFI.
Prego consigliera Luzzi e poi consigliera Gaifas.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente ringrazio i tecnici ingegneri per le delucidazioni che quest'oggi ci hanno fornito, anche se non è ancora stato effettuato, da quello che abbiamo inteso, una valutazione economica dell'intera opera. Approssimativamente quant'è che viene stimato l'importo per l'opera e poi soprattutto e gli eventuali tempi tecnici per la sua realizzazione nella completezza. Grazie.
Direi di raccogliere un po' di domande e poi prego consigliera Gaifas.
Grazie Presidente, io invece esprimo un po' il mio sconcerto per questa presentazione che trovo molto lacunosa e molto superficiale.
Scusate, chiedo al pubblico di continuare a comportarsi come fino ad ora, nel senso che non è permesso esprimere assenso, dissenso proprio da regolamento. Grazie e vi ringrazio anche per la vostra presenza.
Grazie Presidente, ribadisco, questo incontro è stato già spostato 4 volte e io credevo che ogni volta ci sarebbe stato un miglioramento e questo fosse spostato proprio per consentire una compiuta presentazione, invece mi sembra che siano delle slide un po' buttate lì, un pezzetto qui, un pezzetto là, non si capisce quale è l'inizio, qual è la fine, che cosa ci sta in mezzo. Mi sembra incredibile da parte mia ringraziare il Presidente Fugatti per la sua interpretazione di questa mezza cabala. Perciò io chiedo gentilmente a questi tecnici di magari di reillustrare in maniera più comprensibile e più approfondita questo progetto, magari anche indicando che cosa succede della stazione di Rovereto, che cosa succede del collegamento con Riva prospettato con il lago di Garda, perché altrimenti questo sembra veramente una riga messa sulla carta di formaggio, scusatemi. Trovo questa cosa indecente, per cui chiedo gentilmente, cortesemente e come si aspettano tutte le persone qui convenute, che ci sia una presentazione fatta meglio. Grazie.
Silenzio tra il pubblico. Altri interventi? Prego.
Grazie. Il meeting è...
È un'altra cosa. Prego, consigliera Bresciani.
Sì, grazie, buonasera. Anch'io avrei delle domande. Mi piacerebbe anche a me vedere in maniera più precisa, perché dalle slide non si capisce perfettamente alcune cose, insomma. Chiedo l'interramento, ad esempio.
Inserisci il codice e premi cancelletto.
Dove comincerà? Cioè, i 70 metri, dove cominceranno a interrare, soprattutto? Se si è pensato al danno ambientale che si farà soprattutto.
Il codice inserito non è stato riconosciuto.
È un biotopo. E chiedo se è sempre possibile avere le slide della presentazione.
Inserisci
che ci avete portato
il codice.
Oggi. Grazie.
Connessione al meeting in corso.
Prego, assessore Miniucchi.
Sì, buonasera a tutti, grazie, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti. Anch'io ho bisogno di capire un po' meglio, ma al di là della questione, come dire, meramente tecnica, ovvero di dove esce, dove entra questa galleria, credo che questo sia un dato effettivamente di grande interesse da tutti, perché probabilmente intercetta poi le esigenze e la vita delle persone che in quegli ambiti lavorano, vivono e operano. Però io vorrei provare a fare un attimo di sintesi rispetto a ciò che ho sentito stasera. Allora, dalla presentazione del Presidente pare appunto che le comunità locali rispetto a un'opera così importante abbiano anche addirittura la possibilità di, come dire, mettersi in qualche modo in una posizione di negazione, insomma, di questo tipo di attività. Nel contempo però questo tipo di opera, da come abbiamo visto dalle slide e anche dall'amministratore delegato di RFI, come sappiamo bene tutti, è un'opera di natura, come dire, sovranazionale, di conseguenza è un'opera strategica sulla quale l'Europa punta molto e che di conseguenza, anche vedendo nella slide il piccolo segmento che riguarda il nostro territorio, ho bisogno di capire in che termini effettivamente i territori possono in qualche modo contrastare l'avanzamento di un'opera così strategica e così importante per come è stata delineata. E poi effettivamente questo momento in quale le comunità possono in qualche modo interagire per poter arrivare, come diceva il dottor Andreata, in questa conferenza di servizi per portare le istanze. Perché io non vorrei sinceramente che le istanze fossero dove entra la galleria e dove esce la galleria, perché quella è una questione tecnica che, come detto, sarà importantissima perché coinvolgerà le persone che operano abitano e lavorano in quel contesto. Però credo che l'insieme di un'opera così importante debba essere analizzato in maniera un po' più ampia e quindi portare a questo tavolo delle questioni che non riguardano solo meramente appunto lo sbuco da una parte o dall'altra. Ma io ho bisogno di capire in un territorio come quello di Rovereto, che è fortemente, come dire, caratterizzato dalla presenza di un settore produttivo secondario che ha fatto la storia di questa valle, che ha fatto la storia di questo tratto di comunità, ad esempio come cambierà con la realizzazione di un'opera di questo tipo la logistica dei trasporti e tutto ciò che in qualche modo gravita attorno alla movimentazione delle merci, soprattutto con riferimento alla zona industriale di Rovereto. Ho bisogno di capire, anche se siamo in una fase di non, come dire, esecutività del progetto, dove vanno a finire, ad esempio, in linea di massima, tutti i volumi di scavo che questa, come dire, opera in qualche modo comporterà. E ho bisogno allo stesso tempo di capire come questo sistema si interseca con altre questioni che sul nostro territorio sono aperte, e mi riferisco ad esempio al progetto di Valdastico. Perché dico questo? Perché se da un lato per trovare come dire un tracciato nuovo sulla ferrovia basta una rettifica cartografica del fatto del PUP, noi abbiamo appena assistito all'approvazione di una variante al PUP sulla Valdastico che di fatto non definisce neanche un tracciato e quindi non mette in condizioni chi opera sul territorio locale di adeguare i propri strumenti. Abbiamo capito bene che per quanto riguarda la ferrovia non c'è bisogno di questo adeguamento, però mentre per altri tipi di opere probabilmente questo adeguamento da qualche parte bisognerà iniziare a farlo. Quindi il mio auspicio è proprio questo, cioè quello di cercare di capire a fronte, io credo, della strategicità di un'opera che difficilmente potrà vedere dei territori contrari, non vorrei negare quello che ha detto il Presidente, però effettivamente il segmento che riguarda la Valle Garina in un contesto che parte da Palermo e arriva alla Scandinavia, io credo che se la volontà della comunità europea in generale, degli Stati membri, sarà quella di realizzare questo intervento, e non a caso si stanno forando le Alpi, quindi se si forano le Alpi credo che allo stesso tempo si riuscirà anche a passare sotto la città di Rovereto, capire quali sono gli elementi di concertazione da portare all'interno della conferenza di servizi, perché non credo che questo possa avvenire solo in termini di dove sbuca e dove si rinterra, mi sembra un po' poco. Quindi io auspicherei una riflessione stasera che, per l'amor di Dio, vada bene essere focalizzata sulle questioni tecniche, il salto del montone, il quadruplicamento, le cose, ma che faccia in un certo senso, come dire, una sorta di riflessione più ampia su quelle che sono le effettive possibilità che questa comunità ha di intercettare quest'opera e far sì che quest'opera possa in qualche modo rispondere ad esigenze anche in termini compensativi, in termini di ristori su altre questioni, non lo so, però all'interno di una comunità che sicuramente quest'opera, tra virgolette, la subirà, ma nel dire questo termine non voglio dimostrare la mia contrarietà all'opera, assolutamente, credo che in questa strategicità così ampia difficilmente si possa essere contrari in maniera, come dire, così netta. Però ecco, una riflessione misurata, una riflessione in qualche modo ampia, per comprendere effettivamente quello sarà, come dire, il destino del nostro territorio una volta realizzata l'opera. Grazie.
Grazie. Assessore, ha chiesto la parola il consigliere Fait.
Grazie Presidente, e ringrazio tutti, anche chi è arrivato fin qui a illustrarci questo tratto di un'opera importante, Scandinavia-Sicilia, come la chiamiamo noi, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando dello spostamento del traffico merci dalla gomma alla rotaia, quindi stiamo parlando di quelli che sono gli obiettivi anche dell'Agenda 2030,
laddove si dice che dobbiamo diminuire la produzione di CO2 per evitare questo surriscaldamento di cui tutti noi vediamo gli effetti climatici in questi giorni. Inverni sempre più caldi, ecco, diciamo con un aumento della temperatura globale che sta veramente preoccupando, che della quale siamo stati allertati da molto tempo, ma come spesso succede, finché non siamo dentro con l'acqua alla gola nessuno se ne preoccupa. E quindi questa realizzazione di questa ferrovia va nell'ottica ambientalista che tutti noi, credo, escluso nessuno, abbiamo a cuore, e questo è il tema. Quindi, partendo da qui, dobbiamo capire come fare a realizzare questa struttura passando sui territori nel massimo rispetto, ovviamente, ambientale, ma anche delle persone, dei territori, degli edifici, di chi ci vive, di chi ci abita. E questa è la parte ovviamente politica, perché poi la parte tecnica la dovranno gestire giustamente i tecnici. Quindi gli indirizzi politici che dobbiamo dare noi sono quelli di: ok, per quel che ci riguarda ovviamente, va benissimo spostare trasporto merci dalla gomma alla rotaia, questo nell'ottica ambientalista e quello che anche come Partito Democratico noi abbiamo a cuore. Dobbiamo però capire come, dove, quando e nel massimo rispetto dell'ambiente. Detto questo, mi sembra di capire, sentendo, adesso non mi ricordo più se ingegnere o il titolo, Andreatta, che ci diceva sin dall'inizio, guardate, in parole molto povere, il lavoro si farà comunque. Tra l'altro qua ci sono delle leggi che permettono un percorso privilegiato, e non si andrà a fare delle modifiche né nel PUB né dei PRG dei comuni, e quindi, da quel che capisco io, è molto importante che i territori prendano parte a questo percorso e si mettano insieme ai progettisti a gestire la situazione. Perché, da quel che ho capito io, qui non si tratta di decidere se contrastare o no la linea, cioè la linea passerà, perché là al Brennero stanno già scavando, tra un po' usciranno, e per cui è impensabile che poi a Rovereto tiriamo su una barriera e da qui non si passa. E quindi è molto importante che i territori dicano la loro, siano partecipi, e per far questo, penso io, si potrebbe già sin d'ora attivare quell'osservatorio che a Trento c'è e che è stato fatto però quasi in ritardo, perché ormai l'osservatorio l'hanno messo in atto quando ormai stavano scavando, per dirla in parole molto povere. E quindi, visto che qui a Rovereto, e da come ho capito, ci vorranno un paio d'anni prima di vedere una ruspa a scavare, abbiamo tutto il tempo e, secondo me, la necessità di istituire questo osservatorio costituito da tutte le parti interessate, comprese le rappresentanze delle persone, come quello sostanzialmente che c'è a Trento in questo momento, no? Anche perché, dico questo, perché i passaggi istituzionali come quello di questa sera spesso hanno degli inconvenienti. Difatti siamo qua alla quarta chiamata, perché è successo una volta una cosa, una volta quell'altra, per cui è passato un sacco di tempo.
Consigliere Fait, la prego di concludere, anche perché eravamo in un ambito praticamente di domande o domanda-intervento, quindi non sto prendendo le tempistiche, no? Ok.
E quindi ringrazio la Presidente per questa puntualizzazione. La domanda mia era questa: è possibile sin d'ora costituire un osservatorio simile, ma ovviamente mirato, nel quale possano essere comprese le rappresentanze dei comuni, ovviamente, che fanno parte e che sono coinvolti in questo attraversamento, e le parti pubbliche e le parti rappresentanti della popolazione, per dar modo e avere più velocità, essere più snelli nel controllare, ma anche nel partecipare a questa costruzione, anche perché, poi chiudo, oltre alle entrate e alle uscite, a Rovereto l'interramento della ferrovia e anche della ferrovia storica aprirebbe una visione urbanistica nuova, un collegamento est-ovest che sarebbe una rivoluzione urbanistica per la città, perché si andrebbero a creare delle situazioni impensabili fino a poco tempo fa. E quindi è giusto ed è corretto che si costituisca, a mio modo di vedere, ma chiedo se è possibile, questo osservatorio con tecnici, ovviamente, politici, ma che possa gestire la situazione insieme a RFI, che giustamente è la deputata alla costruzione. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Corradini.
Grazie presidente. Intanto saluto il presidente Fugatti e tutti i tecnici qua questa sera. Volevo tornare un po' sulle domande tecniche per vedere se ho capito bene la presentazione, nel senso che a me ci sono due punti che interessano particolarmente. Uno è a Marco, chiaramente, che da quello che ho visto nella presentazione sembra che la ferrovia in pratica si allarga verso il paese di Marco di 30 metri, nella fascia di rispetto, però verso il paese, se non sbaglio. Casomai questa era una delle domande. E l'altra domanda è appunto, come ha anticipato il consigliere Fait, che mi trova perfettamente d'accordo sull'interramento, come diceva, sul discorso urbanistico della stazione di Rovereto, che potrebbe riavvicinare le due parti est-ovest, però anche qua però c'è da puntualizzare sì la ferrovia, l'interramento della ferrovia, ma c'è anche una statale che divide le due parti della città. Volevo capire se anche lì dopo ci sarà una soluzione o qualcosa d'altro. E l'ultima è sul sottopasso ciclopedonale che si sta realizzando adesso, la compatibilità per l'eventuale interramento, e sapere magari anche la seconda parte del sottopasso quando è in programma, se nel breve o sono tutti dei collegamenti, chiaro che sto facendo. Grazie.
Prego, grazie consigliere, prego la consigliera Miorandi.
Grazie, ringrazio anch'io il presidente Fugatti e i tecnici di RFI per essere qua questa sera per la presentazione. In realtà molte domande sono già state fatte, ne aggiungo solo una rispetto alla presentazione che non ho ben capito. L'interramento dei binari per quanto riguarda il traffico merci, quindi questo progetto, andrà in parallelo rispetto a quello dell'interramento della linea storica, oppure vivrà di un percorso diverso sia in termini di tempi, cioè quindi le tempistiche di questo progetto, e anche in termini di finanziamento, anche se abbiamo detto che appunto al momento non c'è nessun finanziamento, però se questi due progetti andranno in parallelo oppure no, e quindi ci sono previsioni in termini di realizzazione e di finanziamento. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Pozzer.
Sì, velocemente ringrazio chi sta ragionando per il nostro territorio, no? Perché quando si ragiona per il tuo territorio devi essere contento, poi è a seguito di ragionamenti e delle conoscenze che il territorio potrà decidere se quanto proposto è buono, meno buono, magari anche deleterio. Ecco, però è necessario che per comprendere, ragionare e decidere la comunità di Rovereto capisca. Io mi associo, alla difficoltà che ho avuto nel comprendere questa presentazione, perché di fatto io da qui ho anche cercato a schermo di vedere quanto trasmesso in streaming anche a casa, ho visto solo delle linee colorate su uno sfondo verde. Pertanto io giustifico però questa bassa mia comprensione anche con la bassa qualità dei mezzi tecnici che abbiamo questa sera a disposizione. È logico. Chiedo pertanto se è possibile avere in questo, dopo questo lungo iter, se questo è il momento perché siano pubblicate, messe a disposizione di chi lavora in amministrazione della cittadinanza, le tavole di fatto, no? Perché se abbiamo le tavole in formato tecnico possiamo metterle a schermo e capire veramente in quel momento quando, dove si passa, a fianco di che cosa, sotto, sopra che cosa. Ecco, pertanto questa è la mia domanda. È possibile avere subito le tavole e le descrizioni? Perché un esempio, io mi aspettavo questa sera si parlasse di interramento merci, invece mi pare di aver inteso, ma magari ho sbagliato, di aver inteso anche che si è parlato di interramento persone, passeggeri. E pertanto, ecco, la mia domanda risulta molto semplice. È possibile avere subito il materiale tecnico per poter approfondire in proprio? Grazie.
Grazie, consigliere Pozzer. Do la parola al consigliere Angeli.
Grazie, Presidente. Ma prima di tutto volevo ringraziare i tecnici di RFI e il Presidente Fugatti per questa presentazione che è molto importante per la nostra città, anche perché questo sicuramente, se andrà in porto un progetto che verrà fatto, che ci è stato illustrato, che forse bisognerà affinare, sicuramente porterà dei vantaggi alla nostra città, che finalmente non sarà più separata da quello che è attualmente dai binari ferroviari. E non sono riuscito a capire molto bene se verranno anche interrati quello per i passeggeri, che mi sembra di aver capito 30 metri, però non ho recepito bene questo messaggio, e dell'attuale stazione dei treni cosa avverrà, si farà una stazione sotterranea o cosa verrà fatto, perché non è stato spiegato nel merito questa, che io credo che è fondamentale su questa tematica. È un altro passaggio che forse, anche vedendo i cittadini, che gran parte sono anche quelli di Marco, e sul tema di Marco non è stato spiegato se verrà spostato il tragitto, i binari del treno, se verranno spostati dalle abitazioni o se rimarranno sempre in quella sede, al di là dei 10 binari che per lo smistamento che ci dovrà essere, dove verrà, se si allontanerà da quello che è l'abitato di Marco oppure rimarrà tale o verrà spostato verso sud. Volevo avere delle risposte nel merito. Grazie.
Allora, io non ho nessun altro che ha chiesto di... Quindi direi che abbiamo sufficientemente... Prego. Ah, prego, Assessore Proteger.
Grazie Presidente, grazie al consigliere Angeli che mi ha spento il microfono e mi permette di fare qualche domanda. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti per la presentazione e non so se per la pochezza di presentazione o non credo, ma forse per la non capacità personale, anch'io non sono riuscito a comprendere bene alcune questioni. Una, ho ascoltato con molta attenzione la presentazione del dottor Andreatta, che ha come percorso l'origine in questa sede e poi la destinazione in una conferenza dei servizi, se ho capito bene, e mi piaceva chiedere nella parte intermedia, come domanda, quali fossero i punti più importanti delle tappe in cui questa amministrazione, comunque a livello di cittadini, si possa incidere, e anche che ruolo abbia attualmente il corridoio del Brennero in questo iter, diciamo, di partecipazione. Corridoio a cui io ero nel quinquennio dal 2015 al 2020 e va narrato come, fondamentalmente, credo sia giusto che io possa narrare, come in quella sede io fossi assolutamente contrario a delle ipotesi che erano state prospettate, perché ritenevamo che avessero in particolare delle influenze negative sull'aspetto idrogeologico, tant'è che ci eravamo anche avvalsi di una relazione di circa 100 pagine proprio fatta dal Servizio Idrogeologico della Provincia Autonoma di Trento nel 2009, e in quella sede fu presentata, discussa e partecipata. Ricordo l'altro professore Andreatta invece, che all'epoca era sindaco di Trento, che era l'unico fra i sindaci e gli amministratori di quel tavolo o in quella sede proprio del corridoio, che era possibilista, perché appunto ammagliato, fra virgolette, se così si possa dire, dall'ipotesi dell'interramento della stazione anche ferroviaria della città, e quindi vedeva un'ipotesi anche di poter far rivivere quel piano, diciamo, col master plan che a suo tempo era stato presentato da Busquet per la città di Trento, e che vedeva appunto una grande opportunità per la città. Anche se poi i fatti nel tempo, perché uno poi segue la cronologia degli eventi, si rende conto che attualmente ancora comunque la stazione di Trento, vedo che anziché andare in una situazione ipogea, attualmente si sta alzando quantomeno nei marciapiedi per l'adeguamento all'alta velocità. E quindi non riesco a, come dire, a farmi ammagliare dall'ipotesi dell'interramento dell'alta velocità per comunque accettare senza se e senza ma l'ipotesi di interramento invece dell'alta capacità. Per quanto riguarda l'alta capacità, credo che è giusto quello che è stato detto da alcuni miei colleghi, non è possibile da parte di un'amministrazione comunale, neanche delle amministrazioni della Valle Agarina, perché qui si parla non solo di Rovereto, ma è un qualche cosa che interessa tutte le amministrazioni, quantomeno della comunità di Valle, non si possa pensare di potersi opporre, diciamo, su un sistema che appunto ha un tragitto che parte dalla Scandinavia e va fino, diciamo, alla Sicilia. Questo lo capisco. Certamente però una massima attenzione su quello che poi succede sul piano progettuale, quello credo che sia invece opportuno e doveroso farlo. E quindi, magari a differenza del collega Minucci, che giustamente magari pone delle questioni anche di tipo di capire quali siano anche altre motivazioni, sinceramente io vorrei invece concentrarmi su questioni molto tecniche, cioè capire esattamente, al di là di quello che possa poi essere l'interramento della linea attuale, che quello lo vediamo sicuramente positivamente, però capisco che magari i tempi siano così differiti che non potremo beneficiarne magari subito di questo, però la domanda è stata fatta da colleghi precedenti, quindi ascolterò la risposta, e capire esattamente quali siano i punti critici, e in particolar modo l'abitato di Marco, perché da quello che, se ho capito bene, tutto il resto della città, per quanto riguarda quantomeno l'alta capacità, o quindi l'interramento dei 70 metri, della linea che dovrebbe essere interrata ai 70 metri, non creerà grandi problemi. Vorrei capire esattamente cosa vuol dire intanto la lunghezza e le quantità dei materiali, che vuol dire lo scavo di quanti chilometri sarà, se ho capito bene 16 chilometri, e dove verranno, cioè come verrà gestito il discorso, perché lì questo creerà grossi disagi. Ma anche capire cosa succeda a sto punto dal meno 70 allo zero, cioè quanto questo tracciato di partire dal meno 70 dove arriva lo sbocco verso sud, quanti chilometri, da che punto a che punto sarà interessato e capire veramente, fare un focus su quel anche dal punto di vista progettuale per far capire, perché credo che questo sia assolutamente doveroso da parte nostra chiederlo con puntualità e anche puntigliosità a questo punto. Vi ringrazio.
Prego, consigliere Cattanelli.
Ingegnere, grazie. Beh, un saluto, un ringraziamento al presidente Fugatti e ai tecnici che sono intervenuti questa sera con l'intento di illustrare alla cittadinanza questo importante progetto. È stato definito un progetto perfettibile, permettetemi una battuta, anche la presentazione. Nel senso che io ho fatto fatica a comprendere quello che è la natura del progetto. L'ho intuito, non lo nego, ringrazio il presidente Fugatti che in più di un'occasione ha fatto sintesi e ho capito più da alcuni spunti di sintesi che ha fatto lui che dalla presentazione. Nel senso che purtroppo alcune linee scritte su un foglio di carta poi coincidono con lo spostare quello che è la vita di persone e di una città. Ecco, uno spunto magari per quello che è la natura di questo incontro, magari renderlo un po' più comprensibile con qualche rendering, qualcosa che renda a noi non così esperti tecnicamente e anche la cittadinanza poter intuire meglio quello che è l'esito di un'opera di questo tipo, che magari può anche essere positivo, nel senso io non sono a priori contro le opere, ma credo molto nella necessità di approfondire e capirne i risultati che possono dare al territorio, soprattutto nel momento in cui abbiamo capito che l'opera, per la natura strategica europea e sovraprovinciale, ha, per cui abbiamo capito che l'opera andrà fatta, vogliamo capire meglio il come. Ecco, anche all'interno della presentazione io ho ritrovato diversi spunti già presentati un paio d'anni fa all'interno di quest'aula. Questo consesso aveva posto una domanda che era se era possibile valutare anche l'interramento di tutta la linea per far sì che ci sia una compensazione sul territorio, immaginando quell'unione famosa est-ovest. Ecco, se io ripenso alla presentazione di questa sera, magari errore mio, ma questo passaggio è stato velocissimo, forse in una slide pochi secondi. Ecco, io vi rilancio questa domanda, questo bisogno di capire veramente meglio questi aspetti progettuali, ma per poter trasmettere al territorio quello che può anche essere un beneficio da un'opera come questa. Ecco, perdersi questo aspetto, dico, è un peccato anche, visto il livello degli interlocutori che abbiamo qui questa sera e che di nuovo ringrazio. Ecco, in questo senso rilancio la domanda. Aiutateci a fare veramente nostro quello che è il ritorno che può avere il territorio. Perché io dalle linee sui fogli non l'ho capito. Grazie.
Grazie consigliere Cattanelli. Io farei partire. Prego, Presidente.
Su due cose generali, poi sul tecnico vanno i tecnici. E partendo proprio dall'ultimo intervento, che mi è sembrato molto, molto chiaro. E guardiamo però quello che sta succedendo a Trento, ok? Perché, io dico, fortunatamente abbiamo un esempio di quanto sta succedendo a Trento. Oggi Trento ragiona del bypass ferroviario, perché di questo si sta parlando. Ma il bypass ferroviario è, diciamo, il passo necessario per l'interramento. Oggi da Trento cosa è finanziato? È finanziato solo il bypass ferroviario. Questo va detto, e l'amministrazione, e tutti lo sanno. Però se tu vuoi ragionare di interramento della linea esistente, che è quello che sta facendo Trento, tu devi passare da quel percorso lì. Poi saranno, io dico, le amministrazioni comunali future di Trento, la
provincia autonoma che ci sarà di Trento, in quell'ottica, a lavorare perché RFI ci possa mettere le risorse per fare l'interramento di Trento. Qui siamo allo stesso passaggio, però non è che non sia stato studiato l'interramento. Noi abbiamo visto il progetto qualche volta, io magari qualche volta di più, e non nascondo che non è semplicissimo, quindi quando io prima interloquivo, perché capisco che non è facile neanche per loro venire qua con quattro, cioè non è facile, poi ci sarà tutto il momento ovviamente per voi per poterlo valutare, meglio sicuramente di oggi. Però se noi non partiamo dalla parte che riguarda diciamo i mezzi, il traffico pesante che va su rotaia, poi non puoi mai parlare dell'interramento dell'esistente. Quindi quando se questo avverrà, e poi ti dico perché dico se questo avverrà, perché c'è una parte politica e una parte tecnica, se si troverà un percorso per interrare, perché qui si parla di interrare il traffico pesante, allora poi potrai ragionare di interrare la linea esistente, ma lo potrai fare dopo, perché RFI oggi lavora su questo. Poi sarà l'amministrazione comunale futura, la giunta provinciale futura a dire: guarda che siamo stati anche bravi, voglio dire, abbiamo lavorato su questo, ora dobbiamo fare il passaggio successivo. Oggi che RFI venga e che il presidente della provincia venga a prometterti che contestualmente alle risorse dell'interramento del traffico pesante ci sono le risorse per l'interramento della linea ferroviaria esistente, sarei poco serio, ok? Però ti do per l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni, io credo che se noi partiamo con quello è il passaggio per arrivare all'interramento dell'esistente, che, come ho sentito da un paio, due, tre interventi, è colta l'importanza dell'interramento dell'esistente. Cioè per Rovereto che la libera, che la unisce, diciamo, che è lo stesso tema che oggi viene fatto a Trento. Ok? Quindi questa cosa qua. La seconda, c'è una parte politica e una parte tecnica. La parte tecnica ti dice come funziona per procedere per quest'opera. La parte politica, che è stato il mio intervento precedente, il primo, ti dice che se qui si trova l'accordo, probabilmente le risorse di RFI arriveranno prima qui. Se non si trova l'accordo, le risorse prima arriveranno dove si è trovato l'accordo. Qui poi arriveranno, può darsi, ma chissà quando. Cioè, capito? Questo voglio dire io, c'è l'obbligo o non l'obbligo di farla. Se qui non troviamo un accordo, andranno a Verona, andranno a Bolzano, le risorse andranno da un'altra parte. Dove hanno trovato l'accordo? Perché sono arrivate a Trento? Non è un caso, a Trento sono arrivati perché si è trovato l'accordo. Altrimenti con le risorse del PNRR inizialmente sarebbero andate in un'altra parte. Quindi la parte tecnica ti dice qual è il percorso tecnico. Ma se noi non troviamo l'accordo, prima finanziano altre opere, ecco, questo del tunnel del Brennero.
Sì, allora io brevemente cerco di riepilogare un po' le questioni che sono state sollevate e dare qualche informazione che faccio un po' di chiarezza. Intanto ringrazio tutti per gli interventi che sono stati fatti e che per noi sono veramente motivo di riflessione, di approfondimento. E, allora, velocemente, stiamo ragionando di un progetto di circonvallazione, quindi un'estensione complessiva di circa 23 km, di cui 16 in galleria. Galleria che avrà un ricoprimento medio, quindi una profondità media di circa 70 metri, attraverserà quindi l'abitato di Rovereto ad una profondità di circa 70 metri, che significa che non ci sarà nessun tipo di interferenza in superficie. La galleria si svilupperà a partire da località Marco e sbucherà fuori, tornerà quindi in superficie all'altezza dei Murazzi. I tratti allo scoperto, quindi a Marco, vedranno ospitare un posto di movimento che rispetto all'ipotesi iniziale su cui si ragionava di circa 10 binari è stato ridotto a 6 binari, il tutto per limitare il consumo di suolo, e in questa ottica è stata spostata verso ovest anche la linea storica, quindi la linea storica si sposterà verso ovest al limite per poter ospitare invece lato est i binari del posto di movimento. Quindi il tutto verso l'autostrada. Verso l'autostrada, cioè, okay. Sì, ovest, verso l'autostrada, sì, ok. Quindi spostamento verso ovest per liberare spazio e quindi limitare il più possibile l'ingombro verso l'abitato di mare, quindi allontanandoci il più possibile dalle case, quindi rimanendo all'interno di quella che è la fascia attuale di rispetto della linea esistente. Questo intervento ad oggi ha una stima di circa 2 miliardi e 400 milioni. Stiamo parlando non di un progetto di fattibilità tecnico-economica, perché quello verrà fatto successivamente, dopo il dibattito pubblico. Stiamo parlando ancora di un documento in cui vengono valutate le diverse soluzioni possibili e si valuta quanto queste siano fattibili. Allora, tra queste soluzioni è stata svolta un'analisi comparativa per capire quale fosse quella migliore dal punto di vista trasportistico, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dal punto di vista economico. I risultati hanno portato all'individuazione di quella linea, di quel tracciato, e questo è lo scopo di un documento di valutazione di alternative progettuali. Ci sarà spazio, a partire dal dibattito pubblico, per le osservazioni, ci sarà un momento anche di deposito della documentazione su cui ci si potrà esprimere, potranno essere formulate delle osservazioni, e tutto questo chiaramente vedrà poi un approfondimento in sede di dibattito pubblico, in cui organizzeremo insieme anche dei momenti di approfondimento, dei focus specifici, vedremo insieme come costruire questo percorso di partecipazione, a valle del quale, soltanto a valle di questo, si svilupperà il progetto di fattibilità tecnico-economica, in cui poi alcune delle questioni che sono state poste anche questa sera poi troveranno un compiuto riscontro. Un'opera di questo tipo, quindi parliamo, ripeto, di 23 km di nuova linea, di cui 16 in galleria, ha uno sviluppo temporale anche di circa 7 anni, ovvio, questo perché qualcuno chiedeva anche delle tempistiche. La cosa importante, è stato ribadito, l'ha detto anche il Presidente nell'ultimo intervento, questo è un progetto che abilita la possibilità di produrre poi successivamente la progettazione relativa all'interramento della linea storica. Cosa significa questo? Che significa che crea i presupposti. Oggi non si potrebbe fare questo, non possiamo pensare di intervenire sulla linea storica, quindi interrompere la circolazione sulla linea del Brennero, se prima non abbiamo un'alternativa. Quindi creare una circonvallazione, un bypass, significa poi in futuro poter intervenire sulla linea storica, interrompendola, perché a quel punto il traffico ferroviario sarà deviato sulla nuova linea in galleria e solo da quel momento in avanti si potrà intervenire per poter abbassare anche la linea storica. Anche in questo era stato fatto un riferimento alla sequenza temporale dei due interventi. Quindi abilitare un progetto di interramento, che significa anche la possibilità di ricucire la parte est e la parte ovest della città e così via, tutte le cose che potranno essere poi discusse insieme in futuro. In questo senso anche si è fatto un riferimento al sottopasso di via Orsi, credo fosse, anche quello evidentemente è un approfondimento puntuale. La quota a cui si è ragionato per l'interramento della linea storica futura è di circa meno 12 metri ed è stato ipotizzato, immaginate quindi rispetto alla stazione attuale ci abbassiamo di 12 metri e l'inizio e la fine dell'intervento a nord e a sud dell'attuale stazione è di circa un chilometro a nord e un chilometro a sud, questa è l'ipotesi futura di interramento. La nuova linea invece, quella di bypass, sarà a una profondità di 70 metri, quindi questa differenza è data proprio dal fatto di poter realizzare in futuro l'ipotesi di interramento. Per quanto riguarda la Rovereto Riva, che era stata un'altra questione posta, è stata anche in quel caso valutata la possibilità e quindi la compatibilità dell'intervento di circonvallazione con il futuro collegamento verso il lago di Garda. Anche in questo senso ci sono stati riscontri positivi a questo livello di progettazione, quindi sapete bene che lo sfiocco verso il lago di Garda è all'altezza di Mori, quindi a partire da Mori poi ci sarà la nuova linea che collegherà poi verso Riva del Garda. Mi sembra che ci fosse tutta. Un'altra questione riguarda l'attenzione e il team che vuole mettere in campo Rete Ferrovie Italiana insieme a Italfer su questa progettazione. Noi abbiamo già delle persone che sono dedicate a questo, questa sera li ringrazio, ci sono i tecnici di Italfer che hanno sviluppato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, e a partire da qualche settimana c'è un project manager che la società di ingegneria del gruppo Ferrovie ha dedicato a questi progetti, quindi come dire, una squadra che è composta, che è radicata sul territorio, è presente, ha sede a Verona, e altre persone di questo gruppo sono già posizionate su Trento, per cui ci sarà un gruppo di persone che accompagnerà in questo percorso che abbiamo ipotizzato per i prossimi mesi lo sviluppo della progettazione. Io vi ringrazio.
Se posso solo una chiusura, ringrazio il Presidente Fugatti e l'amministrazione comunale, perché non è facile venire a spiegare migliaia di ore di ingegneria in un paio d'ore. Noi siamo sempre più convinti che questi appuntamenti, che non sono scontati, ecco perché ringrazio le istituzioni, sono molto utili per condividere, partecipare lo stato di avanzamento delle attività alle comunità. È chiaro che chi è tecnico sa che l'avanzamento progressivo delle attività di progettazione portano dettagli sempre maggiori, ed è evidente che nell'avanzamento dell'iter, che si è descritto molto bene in più occasioni a partire dal dibattito pubblico, saranno ovviamente resi disponibili tutti i documenti tecnici utili ad effettuare le valutazioni del caso. Quindi ringrazio ancora le istituzioni, ripeto, perché è comunque un appuntamento molto importante per Rete Ferroviaria Italiana, che continua su questo percorso di condivisione con le comunità di quello che sta facendo per l'evoluzione dei progetti.
Grazie ingegnere, mi ha chiesto la parola la sindaca reggente.
Sì, io volevo mettere l'accento su due delle questioni che sono emerse un po' dal dibattito dell'aula. Allora, a me sembrerebbe molto importante e condivido la difficoltà, che non è secondo me responsabilità in questo caso progettuale, ma proprio perché comprendere e leggere la complessità di un progetto di questo tipo con naturalmente solo un tracciato, ebbene è stato anche spiegare che questo non è ancora un progetto reale da un punto di vista tecnico, ma chiaramente l'analisi di un tracciato che ha cercato di scartare tutte quelle che sono i tracciati precedenti, che da un punto di vista, diciamo così, del problematicità sia paesaggistica piuttosto che idrogeologica, piuttosto della complicanza anche tecnica, in qualche modo sono stati messi da parte, perché comunque questo percorso ha avuto anche un precedente che era legato a un tracciato che interessava l'area dell'Ozzugna, che è stato subito scartato per motivi di tipo idrogeologico, se non ricordo male. Quindi questo per dire che le domande dell'Aula sono assolutamente più che legittime, e la difficoltà di comprensione è una difficoltà di tutti, nel senso che però dipende anche dal fatto che il progetto non è ancora a quello stadio che dal mio punto di vista probabilmente dovrebbe essere analizzato, e noi tutti avremo bisogno di quel tipo di dettaglio per riuscire a farci un'opinione reale di quello che sta succedendo, che è complesso. E quindi il processo di condivisione è molto importante, e questo è un primo momento che però deve farci riflettere anche sul livello di tracciato, perché se non abbiamo il dettaglio tecnico, e io capisco la difficoltà dell'entrare nel merito e capire che cosa comporta su quel punto, su quel territorio, quello che succede, ma c'è anche comunque a monte un ragionamento molto importante che riguarda il dove passa il tracciato stesso, che secondo me è molto importante. Questo spostare, mi preme dirlo, la parte del tracciato il più possibile ad ovest, quindi verso, diciamo così, l'autostrada, è un beneficio che è stato fatto, una scelta che è stata comunque pensata proprio a favore dello stare il più possibile lontano dall'abitato di Marcoci. Ci sono alcune situazioni su cui si cerca di intervenire mettendo naturalmente un focus ancora prima che arrivi il dettaglio tecnico progettuale che tutti noi auspichiamo. Allora, è chiaro che il processo di condivisione secondo me è fondamentale, perché ci vorrebbero mille occhi, non so se mi spiego, e non è semplice per tutti, neanche chi per professione magari il tecnico lo fa, e quindi in questo momento, anche se parlo di un passato recente, parlo anche di me stessa. Quindi cos'è che voglio dire? Che quel tema legato alla possibilità dell'osservatorio, piuttosto che momenti vari, che mi pare di aver sentito anche da dottor Andreatta, che comunque ci saranno in un percorso che è comunque quello dell'iter, che coinvolgerà naturalmente, secondo me necessariamente, non solo l'aula di Rovereto, mi chiamo in campo anche la comunità della Vallagarina, perché è fondamentale, stiamo parlando di un'opera che non ha dei risvolti solo per la nostra città, ma che va molto ed è molto più ampia come cosa. Quindi mettere in campo tutti questi percorsi che consentono una condivisione che parte a monte dal fatto che questo comunque è un tema che riguarda l'alta capacità, principalmente perché da questo parte il ragionamento, e se noi facciamo riferimento a quelle che sono le autostrade nostre oggi e lo spostamento su gomma sostanzialmente di tutte le merci, capiamo a monte da cosa nasce questo tipo di progettualità. Dobbiamo avere la capacità di poterla, diciamo così, governare o di poter incidere noi che conosciamo il territorio, però naturalmente tutto questo necessita anche di una responsabilità che dal globale va al locale, perché qui non si tratta di trovare le soluzioni migliori che poi diventino per il territorio stesso un'opportunità per la valle, un'opportunità per la città, al netto che tutti i grandi cambiamenti infrastrutturali sono naturalmente dei cambiamenti che non sono facili da compiere, questo io ne sono certa. Il focus su Marco è fondamentale perché io stessa, come dicevo adesso all'ingegnere e al presidente, faccio fatica ad immaginare o a capire, sapendo che lì c'è un blocco di attestamento, se non ricordo male, adesso la parola precisa non sarà sicuramente questa, dove ci sono questi sei binari, a un certo punto c'è, diciamo, un momento in cui parte una sorta di discenderia che ti porterà ad un certo punto a meno 70. Ecco, capire da un punto di vista della sezione quanto occupa il territorio di Marco, quello sarebbe importante, così anche da comprendere che cosa succede sostanzialmente, almeno da un punto di vista del diagramma della situazione. Ecco, è chiaro che andiamo avanti per studi e per richieste successive, ma non secondo me, nella necessità di proprio di riuscire a comprendere, di entrare, di essere il più capaci anche con la nostra presenza e il nostro controllo di rendere quest'opera, che ha naturalmente logiche di scelta globale, che io personalmente rispetto al tema delle merci comunque condivido, ma deve diventare assolutamente un'opportunità anche locale da un punto di vista progettuale. Quindi su questo l'impegno naturalmente di questa amministrazione, io auspico anche di quelle future, sicuramente ci sarà, però ecco, è molto importante che ci sia il più possibile questa condivisione, e il tema dell'osservatorio o di una realtà che possa in qualche modo controllare, cioè condividere con il territorio un po' più ampio e la comunità questi aspetti più critici, per noi è assolutamente molto importante. E da questo punto di vista io credo che questa sia anche una comunità responsabile, che sa benissimo che dietro alla tutela del territorio sta anche naturalmente l'opportunità di fare scelte che naturalmente rappresentano la contemporaneità, che tutelano il locale, ma che garantiscono anche naturalmente quello che è una trasformazione globale che è certamente in atto.
Grazie Sindaca. C'è una domanda che, tra le tante che mi sembra non abbia avuto, che riguardava il fatto se si sono fatte delle valutazioni rispetto ai volumi di scavo, se qualcuno può...
Sì, è chiaro, in questo momento non c'è ancora il bilancio delle terre, quindi questi sono tutti elementi progettuali che riguardano le fasi successive, ma è chiaro che la movimentazione di terre, che presuppone la costruzione di una galleria di 16 chilometri, è dell'ordine di qualche milione di metri cubi di materiale. Questi sono gli ordini di grandezza che poi troveranno compiuto sviluppo nell'ambito delle fasi successive di progettazione.
Grazie. Prego, consigliere Pozzer, perché le ho segnate, ma magari non...
Se possiamo avere il materiale.
No, questa, la risposta.
Mi sembra che è stato fatto riferimento al fatto che ci sarà un momento in cui questi materiali verranno messi a disposizione, non subito da quello che ho capito. Quando chiedono?
Quando parte il dibattito pubblico.
Si era detto che verrà fra un po' ufficializzata la partenza di questo dibattito pubblico, e da quel momento, che durerà mi pare circa 6 mesi, e da quel momento saranno a disposizione. Sindaca e Presidente, possiamo chiudere, ringraziamo tutti per la partecipazione, ringrazio il pubblico che è stato assolutamente rispettoso delle regole e disciplinato. e buona serata a tutti. Grazie davvero a RFI, alla provincia e anche alla partecipazione dei sindaci.
Buonasera, grazie.